Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ho intitolato questo messaggio «I cristiani sono rivoluzionari sociali?» I cristiani sono rivoluzionari sociali. Molto è stato detto in passato sulla natura rivoluzionaria del cristianesimo, e molto è stato stampato sulla rivoluzione cristiana e ci sono state molte discussioni sulle implicazioni sociali del cristianesimo e se il cristianesimo abbia peso contro lo status sociale e le istituzioni sociali e che tipo di peso porta, se ce l'ha, quale attivismo sociale è giustificato biblicamente, eccetera, eccetera. Ma questo semplice passo, non difficile da capire una volta che lo si vede veramente, dal versetto 17 al 24, ci aiuterà a concentrarci sulle priorità dell'esperienza cristiana ed in modo particolare per quanto riguarda le questioni sociali. Ora, la parola di Dio parla con autorità su quasi ogni argomento che possiamo immaginare, almeno se non in modo particolare, in modo generale. E nel mentre abbiamo osservato a Prima Corinzi, siamo stati resi consapevoli del fatto che già, solo nei primi 7 capitoli, molte, moltissime aree pratiche della vita sono state toccate da questa lettera. Ora, nel 7° capitolo, abbiamo notato che Paolo sta scrivendo sulla questione del matrimonio. La Bibbia ha molto da dire su questo argomento particolare. Parla delle persone single e del loro comportamento, parla degli sposati e del loro comportamento, parla dei divorziati, parla delle vedove. Ha molto da dire su ciò che è richiesto all'interno di un matrimonio, quali siano gli standard di Dio per la vita del marito, della moglie, dei figli. E c'è molto nella parola di Dio sul tema del matrimonio. E parte di ciò che è nella parola di Dio è contenuto qui nel 7° capitolo di Corinzi. Ora, i Corinzi stavano avendo problemi, come abbiamo visto negli ultimi 2 messaggi, con il concetto del matrimonio. Il problema nasceva fondamentalmente dal fatto che quando le persone diventavano cristiane, c'era una certa pressione su di loro affinché si conformassero ad una certa visione del matrimonio. Per esempio, eri una persona single, venivi salvata nella città di Corinto e ti univi all'assemblea dei Corinzi. C'erano alcuni giudei ben intenzionati che credevano, perché il giudaismo ortodosso ha sempre creduto in questo, credevano che essere single era sfidare la legge di Dio. Dio aveva detto di moltiplicarsi, di riempire la terra, se non lo facevi avevi distrutto, stavi distruggendo la discendenza di Dio. E così i giudei dicevano, devi sposarti, specialmente una volta che diventi cristiano. Quindi c'era una pressione tremenda su coloro che non erano sposati, alcuni dei quali avevano ricevuto il dono dello Spirito Santo, del carisma, del celibato o del dono di grazia per poter rimanere single. Dio voleva che rimanessero single, ma i giudei li caricavano pesantemente affinché si sposassero. Dall'altro lato c'era un tipo di atteggiamento ascetico che era un retaggio della filosofia pagana, perché alcuni gentili venivano nella chiesa e dicevano che il matrimonio non era la cosa giusta, che bisognava rimanere single perché così si potevano essere ascetici e potevano essere totalmente devoti a Dio senza avere alcuno degli impedimenti del matrimonio. Quindi quello che bisognava veramente fare se si era già sposati era divorziarsi e bisognava andarsene via dal matrimonio, e si spingevano anche di più e dicevano, specialmente se sei sposato con un non credente, lascialo certamente perché ti contaminerà a te e se hai figli contaminerà anche i tuoi figli, dandoti figli mezzo sangue, contaminati. Ora, questi erano gli elementi di confusione nella situazione corinzia per quanto riguardava il matrimonio. Alcuni dicevano tutti devono sposarsi, altri dicevano tutti devono rimanere single, devono divorziarsi così possiamo essere tutti devoti completamente a Dio, e ci sarebbe stato un alto livello di spiritualità nella mente del giudeo collegato al matrimonio ed un alto livello di spiritualità nella mente del filosofo gentile collegato a rimanere single. Così Paolo doveva affrontare quelle questioni. Così facendo, scrive il 7° capitolo in risposta a quella lotta precisa. Alcuni stavano mettendo in discussione il matrimonio, altri stavano mettendo in discussione il diritto di rimanere single. Ora, abbiamo già visto cos'è che Paolo ha da dire ai single, agli sposati e a coloro che sono sposati con non credenti. Ed ora, mentre guardiamo al versetto 17, Paolo prende queste cose particolari che ha detto e ne trae un principio generale, ed è molto interessante, molto semplice ed è molto ripetitivo, quindi sono sicuro che andrete via di qui comprendendo il principio di base. La cosa difficile sarà dove metterle in pratica, per quello lo Spirito Santo dovrà operare in voi personalmente. Però Paolo prende particolari che ha dato e ne fa una regola generale dal versetto 17 al 24, e quindi questo è il principio generale che ve lo enuncerò con chiarezza e poi vedremo com'è che si sviluppa. I cristiani non dovrebbero essere preoccupati con il cambiare le loro circostanze esteriori. I cristiani non dovrebbero essere preoccupati o ossessionati dal cambiare le loro circostanze esteriori. Allora, questo è il principio di base. La vita cristiana non è una questione sociale, non è una rivoluzione sociale, è una rigenerazione spirituale. Non c'è motivo di dire, ora che sei cristiano, devi smettere di essere single. Ora che sei cristiano, devi sciogliere il tuo matrimonio e quindi essere celibe. Ora che sei cristiano, lascia il coniuge non salvato o altrimenti sarai contaminato. Ora che sei cristiano e sei schiavo, esci da quella schiavitù. Il cristianesimo non può essere compatibile con la schiavitù. Sei libero, di al tuo padrone di andare via, di andare a quel paese e vai lì. Vedete, il cristianesimo non è mai stato progettato per essere un distruttore di relazioni sociali. E questo era il messaggio di Paolo, e quello che stava accadendo nella chiesa di Corinto era questo: stavano entrando e stavano usando il loro cristianesimo come giustificazione per ogni sorta di cambiamento sociale. Stavano lasciando mariti, mogli, single, venivano forzati a sposarsi quando avevano il dono del celibato che Dio aveva concesso loro per scopi unici nel ministero. Gli schiavi si irritavano sotto il ruolo di schiavitù e dicevano esigo di essere libero, dopo tutto siamo uguali in Cristo, Galati 3:28, non c'è né maschio né femmina, né schiavo né libero, ma tutti sono uno in Cristo. E tutto quell'atteggiamento reazionario, sociale, avrebbe potuto distruggere la testimonianza dell'Assemblea Corinzia. Avrebbe potuto distruggerla. Perché se qualcuno avesse iniziato a vedere il cristianesimo come una rivoluzione sociale, avrebbero represso la rivoluzione ed avrebbero di conseguenza perso l'opportunità di essere esposti alla realtà del cristianesimo, che è quella di una vita trasformata e non una riforma sociale. Quindi quello che Paolo sta dicendo è: non trasformate il cristianesimo in una questione sociale, assicuratevi che tutti capiscano che si tratta di rigenerazione spirituale e che può esistere in qualsiasi tipo di situazione sociale. Ora, questo è il contenuto di base di questi versetti. Non c'è alcun dubbio nella mia mente, e certamente nella mente di chiunque studi la Bibbia, che il cristianesimo deve avere un effetto profondo sulla società. Il fatto dei miracoli, dei segni, dei prodigi, l'insegnamento sull'uguaglianza dei sessi tra schiavi e liberi, la tremenda preoccupazione per la seconda venuta di Gesù Cristo, l'idea che il giudizio sta venendo ed è imminente, l'idea della beatitudine eterna del cielo, il disprezzo per ogni ricchezza terrena. Questi fattori erano molto molto difficili da comprendere per il mondo e sono sicuro che abbiano avuto un effetto profondo, ma in mezzo a quell'effetto, che penso in quel punto sia stato legittimo, avrebbe potuto avere un effetto ulteriore che sarebbe stato illegittimo. Era già abbastanza che il mondo fosse confuso senza confonderlo ulteriormente, trasformando il cristianesimo non solamente in teologia ma in questioni sociali. E così lo Spirito di Dio vuole assicurarsi che il mondo mantenga sempre la prospettiva corretta. Sì, ci sono segni e prodigi, sì, c'è una preoccupazione per il cielo e per le cose eterne ed un disprezzo per le cose terrene, sì, c'è la venuta del Signore Gesù per il cristiano, è un bene, per il non cristiano è un male, sì, tutte queste cose sono vere, ma manteniamole a livello spirituale e non trasformiamo il cristianesimo in una giustificazione per rovesciare il governo. Perché quando facciamo quello, allora diventiamo come ogni altra rivoluzione e la distintività si perde. Ora Paolo vuole mostrare in questo passo che essere cristiani non significa dover creare caos scuotendo le istituzioni nelle quali viviamo. Il punto è questo: una relazione con Cristo è compatibile con qualsiasi stato sociale. Potete essere single, sposati, vedovi, divorziati, potete essere schiavi, uomini liberi, potete essere giudei, potete essere gentili, potete essere uomini, donne, potete vivere in qualsiasi tipo di società, democrazia o anarchia totale, potete vivere in una dittatura totale, potete essere ovunque, dagli Stati Uniti a Cuba, alla Cina comunista, a qualsiasi posto nel mondo, ed il cristianesimo è compatibile con qualsiasi stato sociale. Perché? Perché è una cosa interiore, non esteriore. E Paolo sta dicendo: Corinzi, per favore, lasciate che il mondo mantenga la prospettiva corretta, non usando il cristianesimo come giustificazione per travisare la verità. Non importa cosa siate, non importa in quale società vi troviate, in termini dell'identità di base del cristianesimo, il Vangelo non è un elemento che rivoluziona e disorganizza immediatamente la società. Per esempio, se una moglie diventasse cristiana, cosa dovrebbe essere? Una moglie migliore, giusto? Se un marito diventasse cristiano, cosa dovrebbe essere? Un marito migliore. Prima Corinzi 7 parla di queste due cose. Se avete un amico che diventa cristiano, cosa dovrebbe essere immediatamente per voi? Un amico migliore. Se c'è uno schiavo che diventa cristiano, cosa dovrebbe essere? Uno schiavo migliore. Un padrone che diventa cristiano? Un padrone migliore. Un cittadino che diventa cristiano, cosa dovrebbe diventare? Un cittadino migliore. Non un reazionario sociale. Ora, questo è ripetutamente affermato nel Nuovo Testamento. Ora però, per accertarmi di non essere frainteso, lasciate che aggiunga questa nota, ok? Non sto dicendo che il cristianesimo non abbia nulla a che fare con l'attivismo sociale. Sento che la Bibbia è molto chiara sul fatto che dobbiamo soddisfare i bisogni delle persone, che dobbiamo fasciare i feriti, che dobbiamo sfamare gli affamati, che dobbiamo vestire i nudi, che dobbiamo ospitare i soli e gli emarginati. La Bibbia è molto chiara sul fatto che dobbiamo fare del bene a tutti, specialmente a quelli della famiglia e della fede. C'è una sorta di responsabilità sociale che il cristianesimo ha, che il cristiano dovrebbe cercare la giustizia in una società attraverso i mezzi che quella società fornisce, che il cristianesimo dovrebbe cercare ciò che è giusto ed onesto e che il cristianesimo dovrebbe proclamare la verità di Dio contro una società ingiusta ed empia. Ma il cuore pulsante del cristianesimo, con tutte le sue profonde ramificazioni sociali, è comunque questo: è una rigenerazione spirituale, e persone spiritualmente trasformate cambieranno la società non come la dinamite, ma come il lievito. Non facendola esplodere, ma diffondendo la potenza del cristianesimo stesso attraverso le vite trasformate delle persone all'interno di quella società. Quindi io lo direi in questo modo: il cristianesimo interferisce indirettamente, non direttamente, con le istituzioni sociali. Il cristianesimo è stato in realtà la causa di grandi cambiamenti sociali nella storia, ma non esplodendo la società, bensì lievitandola, cioè penetrandole alle radici. Paolo rivela la verità divina che il cristianesimo non deve mai diventare una situazione sociale superficiale, è sempre compatibile con qualsiasi circostanza terrena in qualsiasi società. Col tempo, nel mentre cresce, i semi di pietà, di giustizia e di rettitudine, eccetera, eccetera, cominceranno ad avere effetto sulla società nella quale cresce. Ed io credo che in qualsiasi posizione nella società una persona si possa trovare, essa possa diventare cristiana e possa essere un buon cristiano, una buona cristiana. Mi viene in mente la Russia. Alcune persone pensano che sarebbe impossibile essere cristiani in Russia. Lo sapevate che la chiesa cristiana in Russia sta crescendo a passi da gigante? Vi ho detto che nel giro di settimane o mesi al massimo trasmetteremo in Russia i messaggi che vi stiamo dando qui. Sono in questo momento tradotti in russo, prima e seconda Pietro, per essere trasmessi in Russia. E la stima degli ascoltatori che stanno udendo e che udranno la parola che vi entra è tra i 14 e i 20 milioni di persone che stanno ascoltando ad una stazione radio completamente cristiana, con, qualcosa come un mezzo milione di watt che trasmette messaggi, ed è così potente che il governo russo non può permettersi di fermarla o di bloccarla, è fuori dal paese. E apparentemente non possono nemmeno permettersi l'attrezzatura per disturbarla, e Dio potrebbe avere qualcosa a che fare con tutto quello. Ma il punto è che ci sono persone che stanno ascoltando la parola e dicevano: sai, dobbiamo ottenere queste cassette, queste registrazioni, dobbiamo tradurle in Russia, dobbiamo portarle in Russia. E io chiesi: come possiamo farlo? Tutto quello che dobbiamo fare è portare una cassetta lì, e poi ci sono i cristiani che hanno modo di duplicare le registrazioni ed hanno modo di distribuirle ovunque. Il governo potrebbe avere a che fare con la chiesa organizzata, ma non può far nulla per spegnere la vita di Dio, che Dio sta piantando nei cuori delle persone. E mi è stato detto che in qualsiasi momento in cui viene predicata la parola di Dio si stima che ci siano qualcosa come 14 milioni di persone all'ascolto in Russia, ogni giorno. Potete essere cristiani in una qualsiasi società, perché il cristianesimo ha una relazione spirituale con il Dio vivente e da poco o nulla a che fare con lo stato sociale. Allora, questo è il principio che Paolo vuole trasmettere qui, perché vuole che i Corinzi sappiano che essere cristiani non è ragione per cercare di cambiare le nostre situazioni sociali e le relazioni sociali che abbiamo. Un principio che dichiara al versetto 17, al versetto 20 e al versetto 24, lo ripete tre volte, lo stesso principio, e poi in mezzo a quelle tre volte lo illustra. Quindi punto numero uno è il principio, poi l'illustrazione, due, e poi di nuovo il principio, poi l'illustrazione ed infine il principio alla fine. Ora, notate, nel mentre andiamo avanti, iniziamo con il principio, prima di tutto, al versetto 17. Le parole Dio ed il Signore nei manoscritti dovrebbero essere invertite, quindi dovrebbe leggersi così: solo, ed è probabilmente un modo migliore per iniziare il versetto, ma dice: solo come il Signore ha distribuito a ciascun uomo, così come Dio ha chiamato ognuno, così cammini. E così ordino in tutte le chiese. Ora, in qualunque situazione vi troviate, quando Dio vi ha chiamato, rimaneteci. Non create una rivoluzione sociale. Qualunque cosa Dio vi abbia assegnato, restate su quel percorso. Ciascuno cammini nel corso scelto che Dio gli ha dato. La conversione non significa che le persone single che hanno il dono del celibato debbano sposarsi. Non significa che le persone sposate debbano rompere il loro matrimonio. Non significa affatto quello. Non significa che siete sposati con un non credente e dovete abbandonarlo. No, per niente. Rimanete dove siete. Se siete schiavi, rimanete schiavi. Se siete giudei, rimanete giudei. Se siete gentili, rimanete gentili. Rimanete dove siete. Questo è il principio generale. La cosa normale è quella di mantenere il vostro status sociale. Ora, tengo a precisare che non significa che se siete stati salvati a 13 anni ed eravate single, dovete rimanere single per il resto della vostra vita. Non significa quello. È un principio generale, non una legge assoluta. più avanti vedrete come funziona. Cioè, lo dice anche il capitolo 7, ricordate? Se siete sposati, rimanete sposati, ma poi dà anche un'eccezione. Se un non credente vuole andarsene, lasciatelo andare. Quindi c'è un principio generale, però ha eccezioni, e qui ce n'è un'altra. Dio dice, rimanete come siete. Questa è la regola generale. Ora, se siete schiavi, rimanete schiavi. Ma se la libertà arriva, prendetela. Solo non siatene ossessionati, giusto? Non dobbiamo creare sconvolgimenti sociali. Perché? Versetto 15, tornando indietro, ricordando questo principio, l'abbiamo visto l'ultima volta, alla fine del versetto 15. Dio ci ha chiamato a cosa? A cosa ci ha chiamato? Alla pace! Qualunque cosa facciamo nel mondo dovrebbe avere come effetto finale che cosa? La pace. Ora potreste dire, beh, i cristiani in Russia avrebbero dovuto rovesciare la società russa. Perché? Quale giustificazione biblica c'è per un'altra rivoluzione cristiana, come la rivoluzione bolscevica che ha portato al comunismo? Si può essere cristiani all'interno di una società comunista, e quando Dio decide di cambiare quella società, le radici del cristianesimo che si diffondono attraverso quella società potrebbero portare alla sua caduta. Però se il cristianesimo diventa una questione sociale, allora sapete cosa abbiamo? Abbiamo esattamente quello che sta succedendo in Irlanda, e nessuno capisce quello che sta succedendo, e tutta la testimonianza del cristianesimo è completamente distrutta, capite? Perché lì il cristianesimo non è altro che una questione sociale. È meglio che la Chiesa invece lieviti la società piuttosto che prenda le armi. Quello non fa altro che confondere le cose. Dio ci ha chiamato a cosa? Alla pace. Rimanete lì dove siete. Qualunque sia la situazione in cui vi troverete, rimaneteci. Beati quelli che si adoperano per la pace, disse Gesù. In Romani 12:18 disse, se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. In Romani 14:19 cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace. In 2 Corinzi 13:11 vivete in pace ed il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ebrei 12:14 perseguite la pace con tutti. In Giacomo la sapienza che viene dall'alto prima è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità né ipocrisia. Se state esemplificando e comunicando la sapienza che proviene dall'alto, la sapienza divina, essa è prima di tutto pacifica ed il frutto della giustizia viene seminato in pace. Se volete davvero portare giustizia in un mondo, sarà seminato attraverso cosa? Attraverso la pace. La pace. Da coloro che si adoperano alla pace. Seconda Timoteo capitolo 2, Paolo dice a Timoteo, ora Timoteo sii un uomo di pace e mantieni quell'atteggiamento di pace, adoperati ad essa. C'è una ragione per quello? Dice questo. Correggendo con mansuetudine quelli che si oppongono, semmai Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità e tornino in sé, sfuggendo al laccio del diavolo. In altre parole, Timoteo, se sei pacifico, se ti adoperi alla pace, se sei paziente, mite e longamine, Dio userà ciò per portare le persone alla conoscenza della verità e liberarle da Satana. Il modo per evangelizzare il mondo non è quello di avere una rivoluzione sociale, ma è tramite la rigenerazione spirituale. Quindi sta dicendo, se dividete tutte le istituzioni sociali in due, o se create un caos, non aiuterete affatto la causa del Vangelo. Ora, notate il versetto 17 per alcuni particolari, ok? Soltanto ciascuno cammini come il Signore gli ha distribuito. Il verbo greco per distribuire significa assegnare a ciascuno la propria parte di qualcosa. Se siete schiavi, chi è che vi ha assegnato quella porzione? Chi è? È il Signore? Se siete una moglie, chi è che vi ha assegnato quella posizione? È il Signore? Marito? Persona single? Qualunque sia la vostra condizione, ricordate questo, qualunque cosa il Signore vi ha assegnato, in qualunque modo Dio vi abbia chiamati, così continuate a camminare. Se siete schiavi, lo sapevate che Dio vi ha messo in quella posizione ancora prima di salvarvi e vi ha salvati in quella posizione per usarvi in quella posizione? Se siete single, Dio vi aveva fatti single prima di salvarvi? Se siete sposati, Dio vi ha assegnato una condizione matrimoniale e vi ha salvato in essa per usarvi in essa. Dio lo sapeva. Dio vi ha salvati in una certa situazione. Per ora rimanete in quella situazione, sposati, non sposati, matrimoni misti, circoncisi, schiavi, liberi, qualunque sia. Il vostro stato di vita è dato a voi dal Signore. Ora, una cosa interessante da realizzare, vero? Gente, il tipo di lavoro che avete ed il tipo di condizione matrimoniale che avete è collegato al piano di Dio, anche prima che foste stati salvati. E quando il Signore vi ha redenti in quella condizione, vi ha redenti in essa per usarvi in essa, almeno per il momento. Non siate insoddisfatti, non dite, oh, ora che sono cristiano non posso più fare questo. No, ora non sto parlando, non so, se gestite un bordello o se contrabbandate whisky da uno stato all'altro, qualcosa del genere, quello è qualcosa di diverso, perché quello è illegale ed immorale, ma qui stiamo parlando di cose che sono semplicemente relazioni sociali, che non hanno valori morali. Dio non si aspetta che improvvisamente, solamente perché siete cristiani, non si aspetta che vi ritirate da tutto. Dio vi ha dato quello vi ha portato lì per una ragione. Vi aveva ancora lì prima di salvarvi, vi ha salvati mentre eravate lì, e quindi è semplice, rimanete così. Qualunque situazione sociale vi troviate, Dio può operare e il cristianesimo può essere compatibile con essa, quindi rimanete lì dove siete. Non facciamo che il cristianesimo diventi il sovvertimento dell'intera società. Mostriamo alle persone nel mondo, dice Paolo, che il cristianesimo dà solidità alla società, che dà solidità alla vita, non che è caotico. Non vogliamo che le donne lasciano i loro mariti che non sono credenti per trovare dei mariti cristiani solo perché non sono cristiani e pensano di poter vivere con un altro uomo salvato. No, rimanete lì e così camminate. Ora, dopo aver enunciato il principio, lo illustra. Ora, guardate i versetti 18 e 19. Questa è un'estrazione affascinante, credetemi. Quando l'ho letta per la prima volta non l'ho veramente capita, però dice: qualcuno è stato chiamato essendo circonciso. Qualcuno di voi, la parola chiamato significa salvati. Qualcuno di voi è stato salvato mentre era circonciso. Una persona circoncisa che cosa? È un giudeo, giusto? Bene, qualcuno di voi sono stati salvati quando erano giudei? Beh, certamente, moltissimi. Quindi dice, non si faccia diventare incirconciso. E dite, oh, che possibilità ha di quello? È quello che ho detto quando l'ho letto per la prima volta. Proprio bella come cosa. Non osare diventare incirconciso? Non ti preoccupare, non lo farò. Sembra un po' irrilevante come commento, no? Sapete, ho fatto un po' di ricerca su questo perché ho pensato che se nella Bibbia deve avere un significato, e anche se sembra un po' difficile, sapete che c'è stato un periodo nella storia di Israele, tra la fine dell'Antico Testamento, Esdra e Neemia, e l'inizio del Nuovo, l'arrivo di Giovanni il Battista, c'è stato un periodo di 400 anni, e durante quel periodo i greci governavano in Israele, e c'era un uomo lì di nome Antioco che regnava, e ci fu una reazione interessante al suo dominio. Alcune persone si ribellarono contro lui, i Maccabei. Giuda Maccabeo e i suoi figli erano dei giudei molto zelanti, patriottici e nazionalisti, ed iniziarono la rivoluzione dei Maccabei, si ribellarono contro Antioco. Dall'altro lato però c'erano altri giudei che volevano andare d'accordo con il sistema greco perché volevano ottenere favori, prestigi sociali e status sociale. La storia di Giuda Maccabeo e della sua rivoluzione è contenuta in tre libri, prima, seconda e terza Maccabei. Ora, quei tre libri appaiono nei libri apocrifi, che sarebbero parte della parte non biblica della Bibbia cattolica. Per esempio, alcuni di voi forse conoscono quella parte centrale che ha Esdra, Beled, il drago e tutto il resto lì dentro. Bene, prima, seconda e terza Maccabea raccontano la storia di quella rivolta maccabea durante quegli anni intertestamentali, che non sono libri biblici ma contengono una storia interessante. E ci dicono nel primo capitolo di prima Maccabei, dal versetto 11 al 16, più o meno, ci dicono che c'erano giudei rinnegati che volevano identificarsi con i greci. E così si sottoposero addirittura ad operazioni chirurgiche per cercare di rimuovere i segni della circoncisione per poter andare alla palestra, dice Giuseppe Flavio, ed apparire come se fossero incirconcisi. E quindi potremmo chiederci, perché mai facevano una cosa del genere? Beh, è ovvio. Il perché lo facevano perché volevano identificarsi con i greci per ottenere un qualche status sociale. Quindi sapete cosa dice Paolo, no? Ascoltate, se siete stati salvati da giudei, non fatelo! E potresti chiedere, perché no? Perché? Ma ve lo dico io, un giudeo viene a Cristo? Viene salvato? Chi è la persona più probabile alla quale potrebbe poi condurre a Cristo, potrebbe presentare Cristo? Un altro giudeo, giusto? Oppure qualcuno della sua famiglia? Quindi se un giudeo viene a Cristo e rinnega immediatamente il suo giudeismo, tra virgolette, vuole diventare incirconciso e vuole identificarsi totalmente con la cultura dei gentili, cos'è che diranno i suoi amici giudei? Lo chiameranno come? Un bestemmiatore? Un apostata? Indegno del cielo? Rimuovere il segno del patto sarebbe stata una cosa impensabile e si sarebbe alienato immediatamente dal campo di raccolta in cui sarebbe stato più capace di mietere, capite il punto? Quindi Paolo sta dicendo, non fatelo! C'erano alcuni gentili nella chiesa che dicevano, ora che sei cristiano, se vuoi veramente raggiungere la società gentile, devi smettere, sai, con quella roba ebraica, e di certo non puoi venire con me alla spa qui in fondo e tutti saranno, sai, se ne accorgeranno, quindi dovrai fare qualcosa a riguardo, amico mio, altrimenti non raggiungerai queste persone. Quindi dice, ascolta, resta come sei, perché nel tuo sforzo di raggiungere quelle persone probabilmente non ci riuscirai comunque e ti alienerai dalle persone che Dio intende usare affinché tu le raggiunga, il tuo stesso popolo. Quindi ognuno ha un campo di raccolta, non c'è motivo di alienare tutti i giudei che sentono fortemente il loro essere, la loro identità giudea. Penso che una delle cose un po' entusiasmanti di oggi sia proprio questa. Vediamo persone che sono giudee, che vengono salvate, non rinnegano completamente la loro identità, mantengono il loro essere giudei e quello dà loro accesso alla comunità giudaica, vero? Hanno una porta aperta, forse verso amici e parenti, quando mantengono qualcosa della fede, dell'amore per l'eredità ebraica, anche se l'hanno vista adempiuta nel Messia. Non c'è alcuna ragione di pensare che debbano rinnegare tutta quell'eredità. Rinnegare tutto e diventare un gentile li alienierebbe dal campo di raccolta nel quale Dio darebbe loro più frutto. Ora, Paolo lo rovescia la cosa nella parte successiva, alla fine del versetto 18. Poi Paolo dice: qualcuno è stato chiamato nell'incirconcisione? Siete stati salvati quando eravate gentili? Non si faccia circoncidere! Ora, sapete di cosa si tratta, non è vero? Alcuni gentili venivano a Cristo e cos'è che dicevano i giudei? È così bello che sei venuto a Cristo? Però ascolta, se vuoi veramente entrare nelle cose davvero grandi del regno, devi fare questa operazione. Ora, non credo che fosse come era in Galazia stavano dicendo ai cristiani che dovevano circoncidersi per essere salvati, però penso che qui stiano parlando del concetto di ricevere la piena benedizione, e credo questo perché Paolo sarebbe stato molto più deciso qui se fosse stato lo stesso problema della salvezza come in Galazia, ma penso che i giudei qui stessero dicendo: dovresti identificarti con il popolo di Dio, dovresti identificarti con il popolo del patto e faremo semplicemente questa piccola operazione. E sapete una cosa? I gentili disprezzavano la circoncisione ed i giudei come popolo spregevole, credevano veramente che i giudei fossero un popolo di bassa classe, disprezzato. Ora, identificarsi con i giudei avrebbe quindi alienato il gentile da cosa? Da tutto il suo popolo. E capite? Allora si sarebbe alienato nel campo di raccolta che Dio aveva progettato per lui. Capite il punto? Dio sta dicendo: rimanete lì dove siete e vi ho lì per una ragione specifica, per cui vi ho lì per raggiungere quelle persone. Non preoccupatevi del vostro status sociale, non importa. Guardate il versetto 19, questo è piuttosto chiaro. La circoncisione è nulla e l'incirconcisione è nulla. Nessuna delle due ha importanza. Però l'osservanza dei comandamenti di Dio, l'unica questione è una questione morale, una questione spirituale, non una questione esterna, non importa quale operazione abbiate o meno. E non ha senso, per qualcosa che non importa, non ha senso che vi alieniate da tutti i vostri amici, da tutta la vostra famiglia, non ha alcun senso. Potrei dire molto sulla parola obbedienza, che è di fatto il cuore di tutto, non è vero? La cosa che conta nel versetto 19 è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Concentratevi su ciò che importa. Non enfatizzate le cose minori, non impantanatevi negli aspetti esteriori, superficiali. Ricordate che la questione è l'obbedienza. E bene così, avendo enunciato il principio, averlo illustrato, lo enuncia di nuovo. E se pensate che sia ripetitivo, avete ragione. Ogni volta che Dio dice qualcosa è importante, ogni volta che fa dire qualcosa tre volte al suo profeta o al suo apostolo è tanto più importante. Versetto 20. Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato, che ciascuno resti nella stessa situazione in cui si trovava quando è stato salvato. È precisamente quello che sta dicendo. Concentratevi sullo spirituale, enfatizzate il cristianesimo, non le circostanze sociali. I cristiani devono essere occupati con le cose spirituali. Sapete, viviamo in una democrazia ed è entusiasmante come cosa, ma non dubito che ci siano cristiani altrettanto maturi quanto noi, altrettanto devoti a Gesù Cristo e che forse riceveranno una ricompensa molto maggiore della nostra vivendo in paesi dove c'è oppressione totale, perché il cristianesimo è compatibile con qualsiasi situazione sociale. E la preoccupazione di Paolo qui è che i cristiani capiscano che il compito primario è quello di essere cristiani, non di focalizzarci su circostanze esteriori che sono relativamente o totalmente irrilevanti. Non lasciate mai che le cose esteriori diventino di primaria importanza. Stai forse dicendo che questo significa che non possiamo mai far progressi? No, non sta dicendo quello. Non sta dicendo che non possiamo ricevere promozioni o avanzare il nostro lavoro, la nostra situazione, il nostro business o cercare una vita migliore o cercare di aumentare il nostro reddito o ottenere un lavoro migliore o cambiare impiego. No. Quello che sta dicendo però è che non possiamo sconvolgere l'equilibrio sociale nel nome di Cristo. In altre parole, nessuno dovrebbe desiderare di cambiare il proprio status nella vita semplicemente perché è cristiano, come se il cristianesimo fosse incompatibile con certi tipi di posizioni sociali, perché non lo è. È compatibile con qualsiasi cosa. Si adatta bene ad ogni uomo, ogni donna, in qualsiasi situazione nella vita, fin tanto che quella persona capisce che la cosa fondamentale è quella di osservare i comandamenti del Signore. L'obbedienza è possibile in qualsiasi situazione. Ora, potreste pagare un prezzo più alto in alcune situazioni rispetto ad altre, ma è possibile. Vedete, quando il Signore vi ha salvati, non vi ha salvati per cambiare il vostro status terreno, vi ha salvati per cambiare la vostra anima, il vostro destino eterno. Ora, lo illustrerò di nuovo, guardate il versetto 21 al 23. Questa è la seconda illustrazione, ed è una buona illustrazione perché è un'illustrazione che tratta la schiavitù stessa. Sei stato chiamato schiavo, doulos, uno schiavo legato, siete stati salvati come schiavi, non preoccupatevene, non te ne curare, un idioma greco significa non importa, non ha importanza. Se siete stati chiamati come schiavi, non importa. Dovete dire, John, ma la Bibbia dice forse che la schiavitù non ha importanza? No, la Bibbia non dice che la schiavitù non importa. La Bibbia dice che se siete schiavi e siete salvati quando siete schiavi, non preoccupatevene, perché potete essere cristiani anche da schiavi, non è vero? potete essere cristiani in qualsiasi condizione sociale. Non sta parlando di cose morali, ma di situazioni sociali. Paolo non approva la schiavitù, ovviamente. Sta semplicemente dicendo che la schiavitù non è un ostacolo alla vita cristiana. Sapete, in Efesini, capitolo 6, Paolo ha alcune parole per gli schiavi. E sapete cos'è che dice loro? Non dice, oh, ora che siete cristiani, andate al vostro padrone e ditegli, ascolta amico, tu e Dio siamo uguali, quindi oggi farò ciò che tu vuoi e domani tu farai ciò che io voglio e troveremo un accordo. No, no. Dice, se siete schiavi, versetto 5 di Efesini 6, ubbidite ai vostri padroni, secondo la carne, con timore, con tremore, nella semplicità del cuore, come a Cristo. Rimanete buoni schiavi, dategli tutto ciò che vuole, servitelo con tutto il vostro cuore, come se fosse Gesù Cristo in carne. Dategli tutto ciò che vi chiede, non servendo solo quando siete sotto i loro occhi. Sapete cos'è il servizio ad occhio, no? È lavorare quando il capo guarda. Oh, lo sappiamo bene. Non servendo solo quando siete sotto i loro occhi, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di cuore. State facendo la volontà di Dio. Se siete schiavi, sapete perché lo siete? Perché è la volontà di Dio che siete schiavi. Vi ha salvati come schiavi. È lì che vi ha messi, va bene così. E qualunque cosa facciate, il Signore vi ricompenserà. Servite il Signore in quella posizione. Colossesi 3, 22, 24 dice esattamente la stessa cosa. Potresti chiedere, va bene, ma la Bibbia quindi approva la schiavitù? No, no. Ma non approva neanche che i cristiani creino una rivoluzione sociale per abbatterla, perché quello distorcerebbe e distorce completamente il senso del cristianesimo. E quindi potremmo chiedere, come possiamo cambiare la schiavitù, quindi? Sapete che la concentrazione di giustizia che c'era nel cristianesimo è diventata realmente il catalizzatore che ha portato infine all'abolizione della schiavitù nel mondo. Il cristianesimo ha portato lì. La cosa importante però è servire Dio, ed uno schiavo non dovrebbe concentrarsi sul fatto che è uno schiavo, dovrebbe semplicemente servire Dio, e mentre quel genere di vita giusta comincia a penetrare, a diffondersi, avverrà con essa il crollo del sistema di schiavitù. Ora, se il Signore tarda però, se il Signore tarda, io credo che i semi del cristianesimo, anche in una nazione come la Russia, porteranno al crollo di quella nazione. Io ci credo completamente e credo che possa accadere più velocemente di quanto molti di noi potrebbero pensare. No, la cosa importante è servire Dio, e Dio, attraverso la vita di rettitudine di molti, realizzerà i suoi propositi sociali nel mondo. Quindi se siete schiavi, siate buoni schiavi. Se siete padroni, siate buoni padroni. Se siete mogli, siate buone quello che è. Quindi dice, se siete schiavi, non preoccupatevene. Una cosa che Paolo non voleva era una massa di schiavi, un'enorme quantità di schiavi in rivolta. Potete immaginare una rivoluzione cristiana? Non funzionerebbe. Sapete, è quello che si aspettavano che Gesù facesse quando è venuto nel mondo. Ricordate? Si aspettavano che Gesù venisse come il Messia ed avesse rovesciato Roma. Allora il cristianesimo sarebbe passato alla storia come un movimento politico, non è vero? Gesù però disse che cosa? No, non è per quello, perché non è quello. È un cambiamento interiore. La schiavitù va bene se Dio vi ha chiamato in quella condizione e dentro lo schema della giustizia cristiana, come lievito che si muove nella società, è incorporata la dissoluzione del male in quella società stessa, man mano che il cristianesimo penetra e cresce. E notate quello che dice il versetto 21, alla fine del versetto, se puoi diventare libero, usane piuttosto. Ma non sta dicendo che dovete rimanere per forza schiavi. Ora, alcune persone usano questo passo, lo girano, in modo da dire che anche se vi viene offerta la libertà, rifiutatela. Ragazzi, siete stati salvati cristiani, siete salvati e basta. No, 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 no. Io credo che quello che sta dicendo qui è semplice. Se siete stati salvati come schiavi, allora non preoccupatevene, ma se arriva la libertà, afferratela, prendetela. E sapete, a Roma esisteva questa possibilità. In effetti molti padroni tenevano da parte un fondo e ci mettevano dentro del denaro regolarmente, finché alla fine l'uomo poteva comprarsi la libertà. Quindi la definizione non era necessariamente oppressiva. In alcuni casi c'erano ovviamente padroni crudeli, ma si poteva essere schiavi e la cosa poteva essere tollerabile. Non preoccupatevene, dice Paolo, ma se arriva la libertà, usatela, prendetela. E quello significa semplicemente che Dio ve la sta dando e vi sta portando da un'altra parte. C'è una buona illustrazione di questo nel piccolo libro di Filemone. Filemone è un libretto interessante, subito dopo Tito e prima della lettera agli Ebrei. E Filemone era un cristiano a Colosse, aveva uno schiavo, tra schiavi, probabilmente era un uomo molto ricco ed uno dei suoi schiavi si chiamava Onesimo, ed Onesimo decise che voleva la sua libertà, così rubò alcune cose alla casa di Filemone, fece bagagli e corse via e se ne andò a Roma. E quello che sperava era perdersi nella folla di Roma, e mentre si mescolava tra la gente a Roma incontrò un uomo molto interessante di nome Paolo, il che diede inizio ad una trasformazione molto drammatica nella sua vita. Versetto 10, Paolo dice, ti prego per mio figlio Onesimo che ho generato nelle mie catene. Ora non sappiamo come, Paolo era senza ombra di dubbio un prigioniero e in qualche modo entrò in contatto con Onesimo e lo condusse a Cristo. Onesimo divenne cristiano e Paolo lo amava. Versetto 11 dice, Questo era utile, mi è stato veramente a cuore ed era importante per me. Però un giorno Paolo e Donesimo si misero a parlare seriamente. Donesimo disse: Paolo, devo dirti una cosa. Non so com'è che la prenderai, ma sono uno schiavo fuggiasco, sono un fuggitivo. Quello certamente deve aver colpito molto Paolo, quindi cosa avrebbe fatto? Chi è il tuo padrone? Va, è Filemone, sai, un cristiano laggiù a Colosse, il che peggiorava solamente le cose. Beh, cosa poteva fare Paolo? Avrebbe potuto dire: guarda, la schiavitù è un'istituzione, marcia, rilassati, ti tengo qui e nessuno lo saprà mai. Quella era un'opzione, certamente. Ti nascondiamo? L'altra però sarebbe stata: ti mando indietro con una lettera che dice a Filemone cosa penso di lui come padrone. E Filemone sarebbe potuto essere: caro Filemone, lascia liberi tutti i tuoi schiavi, la schiavitù è un'istituzione, marcia. Oppure Paolo avrebbe potuto semplicemente dire: no, secondo questa società abbiamo uno stato sociale di padroni e schiavi, sei uno schiavo, hai disobbedito alle regole della società, devi tornare indietro e rimediare. Ed è quello che fece. Mandò Onesimo indietro con una lettera, e sapete cosa dice in quella lettera? Ehi Filemone, sta arrivando il tuo schiavo, per me è stato davvero prezioso, l'ho condotto a Gesù Cristo, lo accetteresti come fratello, lo riprenderesti con favore come tuo buon schiavo, penso che ti servirà meglio di quanto ti abbia mai servito prima. Ed Onesimo parte con la lettera. E sapete, rischiò molto, perché gli schiavi in quei giorni, per essere fuggitivi, potevano essere uccisi o al meglio potevano essere marchiati sulla fronte. Gli mettevano una grande F sulla testa per fuggitivus, che significava ovviamente fuggitivo. Quindi avrebbe potuto portare a pagare un prezzo molto alto, però Onesimo, ora nei legami di Cristo, torna indietro e consegna la lettera, e la tradizione dice che Filemone lo accolse a braccia aperte e furono accettati come fratelli, anche se continuò ad essere suo servitore e schiavo. Ora, in tutta la lettera a Filemone, Paolo non dice nulla sulla schiavitù, non la condanna, non dice a Filemone di liberare Onesimo, accetta semplicemente lo status sociale in cui si trovava Onesimo e sapeva che poteva tornare ad essere schiavo senza che ciò avesse alcun effetto sulla sua vita cristiana. Ora, alcune persone hanno criticato Paolo per non aver attaccato il sistema della schiavitù. Però il punto è questo, gente: se il cristianesimo avesse incoraggiato la fine della schiavitù, allora il cristianesimo sarebbe stato visto come una rivoluzione politica ed i cristiani sarebbero stati uccisi in rivoluzione. Ed aggiungerei un'altra cosa: se gli schiavi cristiani avessero cominciato a sconvolgere la società, allora la questione principale sarebbe stata persa, la questione della fede in Gesù Cristo. Ora voi sapete cos'è che è successo in America, vero? Ogni volta che il cristianesimo, tra virgolette, si lega ad un movimento sociale, il messaggio del cristianesimo si perde completamente, dato ciò che la fede cristiana, l'emancipazione, è destinata ad accadere, ma il tempo non era ancora maturo. E quindi Paolo dice: non preoccupatevi del vostro stato terreno, non preoccupatevi di una situazione che è superficiale, la questione principale è interna. Ora guardiamo al versetto 22, e qui gli presenta un paradosso molto interessante che non è totalmente comprensibile se lo si porta all'estremo, ma nella sua semplicità è molto chiaro. Colui che è stato chiamato nel Signore, essendo servo, è un liberato del Signore. Libero. Colui che è stato chiamato nel Signore, nel mentre, colui che è stato salvato mentre era schiavo, è in realtà libero nel Signore, capite? Voglio dire, che importanza ha se siete schiavi, umanamente parlando, fisicamente, se siete stati liberati dal peccato, liberi da Satana, liberi dall'inferno, liberati dalla maledizione della legge? Cosa importa se dovete servire qualcun altro? In realtà siete uomini liberi di Dio. E d'altra parte dice: similmente, colui che è stato chiamato essendo libero, in altre parole qualcuno che viene salvato mentre è un uomo libero, diventa uno schiavo di Cristo. Tutto quello che sta semplicemente dicendo è: potreste essere schiavi fisicamente ma essere liberi spiritualmente, potreste essere liberi fisicamente però schiavi spiritualmente. In altre parole, mostra semplicemente il fatto che nulla importa veramente in superficie, non importa se siete legati fisicamente o liberi, solo importa se siete sia legati che liberi spiritualmente, nel paradosso del cristianesimo. Capite quel paradosso, no? Che come cristiani siete servi di Gesù Cristo, eppure come cristiani siete liberi dalla legge, dal peccato, da Satana, dall'inferno, dalla maledizione. Questo è il paradosso. Quello che sta dicendo: Cristo vi ha completamente liberati per essere suoi servi, quindi non preoccupatevi della situazione superficiale nella quale vi trovate. E poi fa un passo più avanti al versetto 23, dice: siete stati comprati a prezzo, non diventate quindi schiavi degli uomini, non consideratevi mai più come schiavi. Potreste essere schiavi fisicamente parlando, ma non andate in giro a dire: oh, devo liberarmi dalla schiavitù. Ascoltate, non siete veramente schiavi degli uomini. Se per caso siete schiavi cristiani, lo siete perché Dio vi ha lì e vi ha comprati a prezzo e siete suoi schiavi, suoi servi. Ed è quello che vi ho letto prima in Efesini 6, giusto? Che quando servite il vostro padrone, fatelo di cuore come per chi? Per il Signore. Perché state veramente servendo Dio. dovreste obbedire al vostro datore di lavoro come se fosse Gesù Cristo incarnato. Questo è il punto. Se sono uno schiavo, il mio servizio è per Dio. Se sono libero, il mio servizio è per Dio. Non importa, perché Lui mi ha comprato a caro prezzo. Qual era il prezzo? 1 Pietro 1, 18, 19 ci dice che il prezzo era il sangue prezioso di Gesù Cristo, come di un agnello senza difetto e senza macchia. Siete veramente servi di Dio, quindi non preoccupatevi delle cose esteriori. E poi ripete il principio al versetto 24, giusto? Fratelli, che ciascuno rimanga presso Dio nella condizione in cui era quando fu chiamato. Comunque sia che siete stati chiamati, comunque sia che siete stati messi da parte, qualunque stato di vita vi sia stato assegnato dalla sovranità divina di Dio, mantenetela, restateci, Dio vi ha lì per una ragione. E la conversione non è un segnale per far sì che l'uomo lasci il suo lavoro, che lasci sua moglie o che automaticamente si agiti e voglia sposarsi. No, 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 no. Tutta la vita appartiene a Dio. Siamo tutti i suoi servi. Egli ci pone in posizioni diverse e dobbiamo servirlo in quelle posizioni. Concentriamoci quindi sul servizio spirituale, concentriamoci sull'obbedienza e lasciamo che la questione sociale si risolva da sé, nel mentre il lievito della giustizia permea la società e porta al cambiamento. Quindi Paolo sta dicendo ai Corinzi: non fate del vostro cristianesimo la causa dell'odio del mondo. Se il mondo deve rifiutarvi, assicuratevi che vi rifiutino con la conoscenza di Gesù Cristo, non che lo stia rifiutando per timore che state facendo una mossa politica contro la società. Preghiamo insieme. Padre, mentre abbiamo condiviso in questi brevi momenti, ed ora il nostro tempo è finito, riconosciamo che Tu hai ripetuto ancora ed ancora più e più volte questo principio, tuttavia facciamo fatica, tutti noi, nei nostri cuori, a metterlo in pratica nella nostra vita. Per alcuni l'applicazione può essere molto chiara, può esserci qui qualcuno che è single e che sente persino che tale situazione sia un dono da parte Tua e potrebbe essere sotto pressione per sposarsi. Che non sia così, Padre, che egli si aspetti una benedizione maggiore nel matrimonio quando non è così. Potrebbero esserci alcuni che sono sposati, Padre, e poiché forse sono sposati con una persona non credente, potrebbero essere sotto pressione per l'idea di lasciare quella persona e di non rimanere nel matrimonio. Padre, fa che capiscano che il loro cristianesimo non è una ragione per andarsene. E potrebbero esserci alcuni anche che hanno un certo impiego e sentono che ora che sono cristiani non possono trovarsi sotto qualcuno in quel senso, o che non possono sopportare la posizione di servitù che hanno. Fa sì che comprendano che anche come schiavi possono essere cristiani tanto buoni quanto chiunque sia in una posizione di autorità. E Padre, forse ci sono persino alcuni che vorrebbero rinunciare alla loro identità giudaica o magari anche il contrario. Preghiamo, Signore, che non sia così, ma che siamo riconoscenti, che siano riconoscenti per qualsiasi stato abbiano avuto, nel qualsiasi stato in cui si trovino etnicamente o nazionalmente in passato, che permetta loro di raggiungere le persone che fanno parte della loro vita e della loro eredità. Padre, aiutaci a comprendere che, come disse Paolo, ho imparato ad essere contento, soddisfatto nello stato in cui mi trovo. Questa è la regola che dovrebbe governare le nostre vite. E quando un cambiamento arriverà, quando arriverà la libertà, potremo usarla e ricevere anche quella. Quando per i single arriverà il matrimonio, allora sarà qualcosa che Dio ha in mente, che tu hai in mente, e potremo usarlo anch'esso, potremo godere anche di quello. Però Padre, fa sì che possiamo essere sempre pronti a dare priorità alle cose principali, non all'esteriorità, ma alle cose che riguardano l'obbedienza ai tuoi comandamenti e la custodia della tua verità, affinché il mondo possa essere condotto al ravvedimento e alla conoscenza della verità, nel vedere questa stessa verità in noi. Preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.